ho scelto Cusano.
Il problema dei topi continua ad affliggere la capitale e questa volta costringe alla chiusura di uno degli sportelli della biglietteria che si trova di fronte al Colosseo, dove i turisti fanno il ticket d'ingresso per visitare il Palatino e il Foro Romano e Palazzo Massimo. Lo racconta il nuovo soprintendente ai beni archeologici di Roma, Francesco Prosperetti, durante la presentazione dei nuovi interventi sull'area archeologica centrale programmati per il Giubileo. È un grosso problema che non riusciamo a fronteggiare e che a Palazzo Massimo ha provocato proteste sindacali, dice Prosperetti, spiegando che proprio per questo è rimasto chiuso uno dei desk della biglietteria di Fori e Palatino di fronte al Colosseo per permettere la disinfestazione. Un topo è rimasto incastrato in un intercapedine sul tetto. L'operatore che era in servizio si è visto colare il sangue sulla scrivania.
Una scena veramente agghiacciante, non degna assolutamente di una città moderna, non degna di una città in generale, quella che è accaduta. Noi di questo vogliamo parlare perché forse c'è un motivo se effettivamente i topi continuano a proliferare in questa città. Ne parliamo insieme a Guido Lutrario, che è della Federazione Romana della USB. Ben trovato Lutrario, buonasera.
Buonasera, buonasera.
Allora, lei un'idea ce l'ha del motivo per cui siamo invasi dai ratti in città?
Sì, ce l'ho, perché in realtà ce la dovrebbe avere anche il commissario straordinario Tronca e l'azienda AMA, perché il 1 novembre è scaduto l'appalto con una ditta che presso AMA svolgeva esattamente questo tipo di attività di derattizzazione. E i lavoratori sono stati licenziati, l'appalto non è stato rinnovato, noi ovviamente abbiamo fortemente protestato, questi lavoratori erano quasi tutti iscritti all'USB, per cui abbiamo seguito da vicino la vicenda, abbiamo protestato non solo perché c'è un problema ovviamente di persone che perdono il posto di lavoro, ma anche perché ci sembra un servizio di cui la città non possa assolutamente fare a meno. Purtroppo le proteste non sono servite a niente, perché il servizio di fatto è stato interrotto e non c'è ancora il rinnovo dell'appalto, i lavoratori sono andati a casa e il servizio si è fermato. Allora, siccome il commissario straordinario Tronca soltanto qualche giorno fa ha giustamente denunciato una forte carenza di organico all'interno dell'amministrazione comunale, nel DUP, il documento unico di programmazione che a Natale è stato pubblicato dall'amministrazione comunale, viene segnalato che ci sono 8.000 lavoratori in meno solo nel comune. Noi aggiungiamo che in realtà ci sono tanti altri lavoratori in meno nelle aziende municipalizzate, il settore dei trasporti, l'AMA, il passaggio all'attività differenziata, alla raccolta differenziata, comporta, lo sanno tutti gli esperti di questo tema, un aumento del personale, altrimenti non si riesce a far fronte a questa nuova tipologia di trattamento dei rifiuti. E naturalmente in tutto questo mondo di servizi carenti ci rientra anche la derattizzazione. Poi si lanciano gli allarmi, ma non può lanciare l'allarme chi è responsabile della drammatizzazione del problema. Qui i posti di lavoro in servizi di tale rilevanza andrebbero aumentati, noi abbiamo bisogno di più personale in questi servizi e invece assistiamo ad un taglio francamente ingiustificabile. Poi dietro ci sono la spending review, c'è il bisogno di far quadrare i conti, ci sono le aziende che sono state gestite male, ma se noi facciamo tutto questo, diciamo tutto questo e trascuriamo una serie di servizi di rilevanza troppo importante perché si possano mettere dopo le esigenze economiche, e noi mettiamo a repentaglio la convivenza, la vita, la salute pubblica, la sicurezza della città, ed è quello che purtroppo sta succedendo.
Quello che non è chiaro è adesso come si lavori per la sistemazione della situazione, cioè come si lavori alla derattizzazione, cioè non viene più fatta la derattizzazione perché non c'è stato più un rinnovo dell'appalto alle ditte che devono fare questo lavoro per l'AMA?
Questo tipo di attività che facevano queste ditte è stato interrotto e non è stato ripreso. Ci sono poi una fetta di lavoratori dentro AMA adibiti a questo tipo di attività, però è più che evidente che c'è una carenza di personale. Non bisognava assolutamente far scadere l'appalto e mandar via i lavoratori, semmai bisognava incrementare il numero di persone adibite a questo servizio. E quello che assistiamo invece è quantomeno paradossale, insomma. Cioè, c'è un'evidenza, c'è una drammatizzazione del problema, le persone adibite non bastano, invece di aumentarle le si manda a casa. E questo purtroppo è quello che sta succedendo in tanti servizi. Noi abbiamo assistito, adesso passerò di palo in frasca, però abbiamo assistito alle proteste anche legittime dei cittadini sulla vicenda della Roma Lido durante l'estate, con fatti anche abbastanza drammatici. Come e poi no? Viene fuori che sono 10 anni che non si investe un euro nella manutenzione dei treni, viene fuori che c'è una carenza cronica di personale, ma com'è possibile pensare che questo non produca dei disservizi? Ma è evidente che poi il sistema non funziona, insomma bisogna assumere e bisogna curare con grande attenzione questo tipo di macchinari, di strutture, di servizi. Ci vogliono investimenti pubblici, bisogna mettere i soldi lì dove sono in gioco i diritti dei cittadini.
Quindi lei dice, ecco, sono... i soldi bisogna trovarli in qualche modo, perché questi sono servizi essenziali per la città, quindi i soldi bisogna trovarli assolutamente e investirli. È possibile che qualche cosa possa cambiare? Insomma, voi farete una manifestazione il 19 marzo?
Sì, una manifestazione generale. Che riguarda tutto questo campo di questioni che nel DUP, quel documento che richiamavo prima, ci sono tutte. Perché la logica, ecco perché è un po' paradossale che chi è in qualche modo responsabile di questi fatti poi ne denunci le cause, nel senso che non si può fare tutte le parti in commedia. Nel documento c'è previsto per esempio la privatizzazione degli asili nido, sono 207 strutture della nostra città. Siccome l'amministrazione comunale dice io non posso coprire queste carenze d'organico, quindi mi dispo di queste strutture e le metto a disposizione dell'attività privata, chi lo sa se sarà in grado di garantire poi uno standard di servizio accettabile.
Beh, rispetto a questo tema Tronca ha detto che lui traghetterà la questione fino alla prossima elezione del prossimo sindaco, quindi sarà il prossimo sindaco che dovrà mettere
le
mani sulla situazione, quindi anche, viviamo in un momento
è normale che lo faccia, nel senso che sarebbe stato sbagliato assumere lui delle decisioni, è chiaro che lo dovrà fare un organo democraticamente eletto, non c'è dubbio, però nel documento che lui ha pubblicato si segnala il buco di 8.000 lavoratori, sono prevalentemente vigili, urbani, anche lì c'è stata una questione analoga a quella degli autisti e dei macchinisti, no? Le proteste, i vigili che passano il capodanno a casa, eccetera. Poi si scopre che ci sono almeno 3.000 vigili in meno a Roma, per cui che poi il servizio non funzioni, mi si sembra pure abbastanza evidente, anche perché questo poi corrisponde a un surplus di attività lavorativa, i famosi straordinari più o meno obbligatori, che naturalmente mandano in stress le persone che lavorano, perché è giusto utilizzare lo straordinario in quanto straordinario, cioè in una situazione anomala il lavoratore deve in qualche modo mettersi a disposizione di una situazione imprevista, ma straordinaria deve essere la situazione. Se invece lo straordinario è il normale orario di lavoro, e questo produce un quantum di attività lavorativa in più che non sempre regge. Per esempio gli autisti sono delle persone che subiscono da anni questa condizione. Certo, questo porta anche qualche soldo in più nello stipendio, ma alla lunga produce uno stress sulla salute, sul fisico, sulla condizione psicologica del lavoratore che diventa insostenibile. E questo le aziende lo sanno, i direttori del personale, le persone a contatto con questo mondo sanno perfettamente di che cosa stiamo parlando, e tuttavia la denuncia si ferma di fronte al fatto che poi bisogna far quadrare i conti. Ma io, se mi permette una piccola aggiunta,
sì,
questa dei conti è una modalità che non funziona. Il nostro paese, come tutti i paesi occidentali, a un certo punto della loro storia hanno riconosciuto che ci sono alcuni diritti dei cittadini e che sono indiscutibili. Le faccio un esempio: se un quartiere è particolarmente periferico, c'è bisogno di introdurre delle linee di collegamento.
Certo.
Ora, queste linee di collegamento non necessariamente saranno economicamente funzionali, perché c'è un tipo di una quantità, un volume, diciamo, di traffico che forse non permette di coprire i costi. Però è una questione di civiltà, è una questione di democrazia, è una questione di relazioni sociali, che quel quartiere resti ben collegato con il resto della città.
Certo.
Se invece noi facciamo un ragionamento prima di tutto di mercato, cioè metto la linea se mi conviene, la tolgo quando mi accorgo che i conti non tornano, è evidente che io sto sottraendo dei diritti a dei cittadini in nome di una logica in cui quello che conta alla fine è che i conti devono essere
certo, e questo l'abbiamo visto sotto la Giunta Marino, che ha dato un taglio radicale a moltissime linee, razionalizzando, secondo insomma il pensiero della Giunta, quello che era il trasporto urbano, però di fatto togliendo il servizio a moltissime linee periferiche.
Mi permetta, prego. Non è ascrivibile a Marino, adesso noi l'abbiamo contestato, abbiamo chiesto le sue dimissioni.
Sì, vabbè, diciamo è l'ultima cronaca questa, la cronaca più recente.
È una linea che viene dal governo, tra l'altro è stato due giorni fa tirato fuori dal cassetto del Consiglio dei Ministri il testo unico di riorganizzazione di tutti i servizi pubblici locali, trasporti, i rifiuti, l'energia, l'acqua, dove questa logica viene ulteriormente radicalizzata, cioè è proprio un principio di fondo in cui se economicamente regge si fa, altrimenti si chiude, e questo naturalmente comporta anche l'ingresso forte dei privati dentro la gestione di queste aziende, che naturalmente intervengono solo in funzione del fatto che ci guadagnino. Perché queste aziende avevano un carattere prevalentemente pubblico? Proprio perché potevano lavorare anche in deficit, in funzione del fatto che i diritti vengono prima. Poi certo c'è stato un surplus di clientelismo, di corruzione, di mala gestione, e tutto questo è tornato utile a giustificare le privatizzazioni. Ma questo ha fatto dimenticare dei principi di base della nostra convivenza, che invece non possono essere sacrificati, perché sennò distruggiamo la società nella quale siamo. Entriamo in un'altra società in cui c'è concorrenza gli uni con gli altri,
sì.
E la lotta tra chi se lo può permettere e chi non se lo può permettere, i diritti universali scompaiono.
E Roma non ha bisogno certo di questo. Beh, allora staremo a vedere, come sempre noi raccogliamo tutte le situazioni, le denunce che ci vengono fatte, che ci vengono proposte e sottoposte, perché insomma è importante dare voce anche naturalmente a chi lavora in questi settori, in particolar modo in quello pubblico della nostra città, insomma, per spiegarci le problematiche appunto dei lavoratori stessi, per cui arrivano i disservizi al cittadino, ma il cittadino deve essere informato che ci sono dei motivi ben specifici. Io la ringrazio, Lutrario, per essere stato con noi. Ricordo che è Guido Lutrario della Federazione Romana della USB. Alla prossima, buonasera, grazie.